Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azul e
buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Caffè Cornetto. Oggi è sabato, e come di consueto, insomma, partiamo con questa rubrica. Abbiamo avuto dei momenti ancora un po' di incertezza iniziale, ma ora cominceremo settimanalmente con questa rubrica che va in onda di sabato su Radio Grad a partire alle 11:30 e anche su Radio Sonar. Però la cosa importante, quella che molti di voi seguono, è la produzione del podcast, che invece è disponibile, rimane disponibile vita natural durante fino al termine dei nostri giorni su geminenetwork.it, la sezione politica. Io oggi sono molto contento di avere tra noi, oltre a Peppe che presenterò tra un secondo, anche Salvatore Prinzi, noto come Saso, membro dell'esecutivo nazionale di Potere al Popolo. Quindi un buongiorno a entrambi, a Peppe e a Saso.
Buongiorno Chico, buongiorno. Guarda, anch'io sono contento che oggi abbiamo con noi Saso Prinzi, in quanto appunto membro dell'esecutivo nazionale, e noi un po' di domande le faremo, anche perché un po' di domande in questa, diciamo, in questi giorni che hanno preceduto la nostra trasmissione mi sono state anche fatte, richieste da parte di molti ascoltatori, di molti compagni elettori e compagne elettrici, che mi hanno chiesto delle cose. Per cui, ecco, durante questa trasmissione, diciamo, interrogheremo bene Saso, perché deve un attimino tranquillizzarci un po' tutti, dai, usiamo questo termine.
Anche perché questo Caffè Cornetto è un po' un catalizzatore, no? Come trasmissione di tutte le sensibilità che noi nelle varie settimane che passano tra una trasmissione e l'altra, speriamo che questa settimana sarà ogni 7 giorni, ecco, noi ci facciamo un po' espressione di queste richieste che ci vengono fatte al di fuori dei microfoni, lontane dalle trasmissioni, ed è un motivo per cui noi inizialmente pensavamo di farla lunedì questa trasmissione, cioè immediatamente a ridosso dell'uscita dei risultati. Poi piano piano abbiamo un po' ragionato che forse sarebbe stato più opportuno attendere appunto un po' di giorni, se non altro per far sì che i dati si sedimentassero, fossero certi, e anche le nostre riflessioni non fossero trainate da una evitabile emotività che ci ha trascinati tutti, anche perché appunto, come ormai sappiamo ampiamente, il risultato complessivo delle elezioni, tra l'altro prevedibile dai sondaggi, forse per la prima volta ci hanno preso in pieno, o quasi, insomma, non ci vede particolarmente felici. Però io adesso, visto e considerato che abbiamo invitato Saso, lo chiamiamo così, con grande affetto, lascerei a lui un primo commento generale sull'esito delle elezioni, sapendo che il suo commento è sempre lontano da ogni forma dell'essere scontato, e anche un focus in particolare su ciò che è successo, diciamo, dalle nostre parti, cioè su Unione Popolare. Noi prima delle elezioni avevamo anche fatto una trasmissione con una candidata, con Michela Rigale, per cui insomma avevamo già lanciato un po' questo soggetto politico che ci ha attratti molto, ha attratto il nostro interesse, per cui da lui vorremmo un doppio commento generale e poi della realtà di Unione Popolare. Prego Saso, a te la parola.
Allora, buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito, anche perché non capita spesso di intervenire a trasmissioni di cui uno è accanito fan, quindi grazie mille. E cercherò insomma di dare un quadro generale, ovviamente voi interrompetemi se vado più lungo del caffè, sto sul livello cappuccino, diciamo. Quindi abbiamo insomma passato un po' questi giorni che ci hanno dato modo di vedere i risultati territorio per territorio, di leggere le prime analisi dei flussi di voto, quindi di farsi un'idea per esempio sul voto dei giovani, sui voti in entrata, in uscita, insomma ne sono uscite davvero tante di analisi, che bene o male tutte quante concordavano anche col quadro espresso dai sondaggi precedentemente. Non credo ci siano state particolari sorprese, a dire la verità, in questa tornata elettorale. E diciamo il quadro generale che emerge, ecco, io relativizzerei un po' di cose, ma non per sminuirle, cioè questo, diciamo, arrivo al potere dell'estrema destra in Italia, che in realtà soprattutto fuori dall'Italia è stata vista quasi come un'apocalisse fascista, ecco, io non sminuirei, diciamo, la formazione e l'identità di certi soggetti che effettivamente hanno quella matrice, anche vero però che diciamo non c'è da sorprendersi di chissà quale esplua, perché dal punto di vista dei voti, ecco, questa mi sembra la prima cosa considerevole: il centrodestra nella sua globalità ha preso sostanzialmente gli stessi voti che 5 anni fa, e comunque tantissimi in meno di quanto ne prendeva negli anni d'oro di Berlusconi, insomma, quindi prima del 2013. Quindi insomma non c'è un allargamento dell'area del consenso, c'è, come dicono anche i flussi elettorali, uno spostamento interno ai voti del centrodestra. Sostanzialmente elettori di centrodestra che storicamente premiavano Berlusconi si sono spostati prima sulla Lega, e poi siccome da un lato Berlusconi è invecchiato e chiaramente non ha più la stessa capacità, Salvini si è dimostrato un idiota, credo che si possa dire, diciamo, dall'epoca del Papete, e i voti si sono spostati, diciamo, sulla Meloni, che adesso sembra più credibile. Quindi non sono voti che derivano da una crescita loro nella società, apertura di sedi, capacità di convincere nuovi settori, soprattutto delle classi popolari. Insomma, questo è un dato positivo, perché all'aspetto del fascismo manca la mobilitazione dal basso, manca lo squadrismo, manca, non è poco nel definire un fenomeno fascista, ed è un fenomeno di stabilizzazione, perché già dalle prime uscite della Meloni, insomma, si è andati nel senso di chiedere una partecipazione di Draghi, di chiedere elementi di unità nazionale, di chiedere elementi appunto di stabilizzazione. Non è il 33% che prese Salvini alle europee, diciamo al picco della fase populista, facendo i comizi con il rosario in mano, chiudendo i porti, sputando odio contro i migranti, attaccandosi alla destra cattolica più tradizionalista, addirittura anti Papa Francesco. Ecco, questo secondo me è qualcosa che è cambiato in qualche modo, quello che è un voto appunto che va nel senso, diciamo, di una stabilizzazione, anche di competenze, per quanto noi sappiamo che là ce ne siano poche, però diciamo si rivolge anche a un ceto politico più tradizionale. Eppure il risultato, in realtà, vi ricordate, 30 anni fa Fini con Alleanza Nazionale, 30 anni fa c'erano fascisti, diciamo fascisti proprio strutturati lì dentro, nel senso che venivano da ben altre esperienze, prendeva il 15%, quindi insomma sopra il 12 stabilmente. Quindi ecco, io non mi spaventerei troppo per quell'aspetto, ma non lo sminuirei nemmeno, perché in realtà oggi il fascismo prende anche le forme di un fascismo democratico che passa attraverso neoliberismo, vincoli di Bruxelles, eccetera. Sul centro-sinistra c'è diciamo poco da dire, nel senso che è tutto molto palese. In termini di voti hanno perso qualcosa, ma anche lì, diciamo, secondo me va notato che a parte l'anomalia 5 Stelle che è durata, insomma, il passato decennio, il voto resta stabile. Cioè, se si sommano i voti, diciamo, dello spazio del centro-sinistra, quale si è storicamente configurato da Prodi in poi, diciamo, cioè con un centro che prima erano Cesa e Casini, adesso sono Renzi e Calenda, e si guardano i due maggiori attori, che all'epoca erano Margherita e PDS, adesso sono PD e 5 Stelle, non si è capito chi fa la parte della Margherita e chi fa la parte un po' più socialdemocratica. A queste elezioni sembrava il 5 Stelle un po' più socialdemocratico e il PD un po' più centrista. Alla fine siamo lì, certo, con tutto un asse politico del discorso che si sposta a destra, ovviamente, rispetto agli anni 90, ma questo ha anche a che vedere con 30 anni di cultura e di incultura, diciamo, neoliberista, eccetera. Quindi, diciamo, là chiaramente perdono perché si presentano separati, perché la somma dei loro voti invece uniti, di tutto questo aggregato, è in realtà superiore anche al centrodestra, insomma. Quindi questo dimostra che nel paese, chiaramente, Renzi e Calenda sono un'operazione pensata, prodotta a tavolino, diciamo, per costruire una carta nel caso appunto il centrodestra fosse salito, per giocarsi, diciamo, elementi di freno su eventuali sconosciuti che potevano accedere al governo. Mi sembra che stia funzionando la provocazione di Calenda di entrare nel governo, di sostenere le misure del governo, a patto che, a me sembra un'ipotesi, adesso non voglio fare il complottista, però insomma degli apparati di potere che in Italia hanno sempre mantenuto il controllo, anche eterodiretto diciamo dagli Stati Uniti, e che cercano così di assicurarsi che i nuovi non facciano troppe cose insomma particolari. Ma mi sembra che la Meloni, che è stata continuamente in televisione e sui giornali americani, abbia rassicurato diciamo i conservatori americani, ma anche in generale gli apparati di Stato americani, che non intenderanno fare nulla diciamo, né spostare il posizionamento dell'Italia, né inseguire relazioni con la Cina eccetera. Lo scambio con Zelensky da questo punto di vista delle elezioni appena avvenute mi sembra molto significativo, è un manifesto. Quindi questo un po' diciamo sui soggetti in generale. Credo che avranno qualche difficoltà ad accedere, cioè il tentativo della Meloni è ambizioso, è di arrivare a fare quello che Berlusconi non ha mai fatto, cioè porre una parte della destra nelle strutture diciamo profonde dello Stato. Quello secondo me è il loro obiettivo massimo. Poi c'è il discorso dei diritti civili, che verranno utilizzati come elementi di consenso interno, visto che sul piano economico bisogna seguire dei binari, però secondo me la cosa più pericolosa è quella, ecco, che Berlusconi poi alla fine a certi apparati dello Stato, a certi livelli, non era riuscito a penetrare ad arrivare. Adesso è uno scenario diverso, anche più morbido se vogliamo da questo punto di vista, e il cambiamento di certe strutture costituzionali non è impossibile. Tra l'altro è anche voluto un certo presidenzialismo, un certo rafforzamento autoritario anche da parte del Partito Democratico, sicuramente da Renzi e Calenda, e sicuramente dalle strutture diciamo. Quindi questo è l'aspetto diciamo effettivamente di torsione autoritaria che potrebbe preoccupare di più. Questo diciamo sul quadro generale, penso che però non vedo grosse differenze fra gli analisti nell'analisi diciamo di questi risultati. Più come sempre il dibattito si apre un po' più diciamo sul campo della sinistra, di quello che è riuscito a produrre diciamo questa tornata elettorale. Là c'è qualcosa che molti secondo me non hanno tanto sottolineato. Cioè, le uniche sorprese rispetto ai sondaggi è stato, diciamoci la verità, il dato più basso della Lega, che segna una crisi di quel partito, che però insomma ritornerà a giocare un ruolo in parte territoriale, in parte diciamo di ausilio al centrodestra per spostare il discorso e tenerlo fisso su un quadro un po' più conservatore, però sostanzialmente un ridimensionamento. E poi il 5 Stelle, chiaramente, tanti elettori dei 5 Stelle, è stato un crollo inaudito. Poi non sembra così tanto perché li avevano dati molto più per persi, però comunque anche gli ultimi sondaggi che segnavano un recupero li davano al 17-18, hanno stentato a fare il 15. Quindi esiste questo tema, cioè le classi popolari che erano state in parte intercettate dai 5 Stelle poi si sono astenute. Questo è un dato. E parte ovviamente è tornato all'ovile della destra, dove avevano sempre votato. Mentre invece diciamo anche i discorsi a sinistra fanno fatica diciamo ad affermarsi. Sinistra Italiana e Verdi conseguono per esempio l'obiettivo di entrare, ma questo in realtà non è sorprendente, fanno meno di quanto li avevano dati i sondaggi, occupano di fatto lo stesso spazio che fu di Leo, potendo beneficiare peraltro del voto utile. In un'epoca in cui il tema ecologico è presentissimo, i Verdi portano qualcosa, ma è evidente che non riescono a far fare uno scarto. E poi ovviamente c'è la vicenda di Unione Popolare. Però prima di arrivare a questo, io sottolineo un aspetto che secondo me è quello meno considerato, meglio, lo si accenna però non si dice abbastanza, invece che per noi, per Unione Popolare, ma in generale per qualsiasi forza che voglia trasformare l'esistente o che sia banalmente democratica, è fondamentale quello dell'astensione. Guardate, il dato dell'astensione, che pure questo era stato previsto, ma è stato impressionante, parliamo di quasi 10 punti percentuali in più di 5 anni fa, parliamo di 20 punti percentuali in più se si guarda alle politiche per esempio del 2006, quindi non ai regiologi che fa, già post caduta del muro di Berlino, già una società molto trasformata, eppure soltanto 16 anni fa andava a votare il 20% in più. Si parla di milioni di italiani, tra l'altro il dato non è legato legato a questa tornata elettorale, che sicuramente ha contato il fatto di essere stata una campagna elettorale strettissima d'estate, una caduta del governo incomprensibile per la maggioranza dei cittadini, visto che poi comunque si tratta di fare l'agenda Draghi, a questo punto potevate tenere sul governo Draghi, quindi sicuramente questo hanno contato dei fattori contingenti, però non ci dimentichiamo che per tutti gli ultimi due anni regionali e amministrative le quote di partecipazione sono state notevolmente più basse. Si parla del 50% in molti casi, cioè un elettore su due non va a votare, tra questi tantissimi provenienti dalle classi popolari. Quindi c'è stata un'incidenza di lungo corso della pandemia, sicuramente accelerato nel distaccare, nel produrre ancora più distacco fra società e istituzioni, però resta un tema aperto perché noi sappiamo che non c'è trasformazione possibile dello stato di cose senza un protagonismo, una partecipazione democratica, un dibattito vero, un dibattito sui contenuti. Io credo che dobbiamo porre al centro il fatto che l'astensione non sia un effetto, io credo che sia una volontà costruita delle classi dominanti per escludere la maggioranza della popolazione. Ovviamente se dicessero leviamo il suffragio universale, insomma tutti ci ribelleremmo. Se invece semplicemente si limitano a sconsigliare la partecipazione per portare al voto soltanto le loro clientele, le competizioni elettorali diventano questo ci colpisce di meno, ma altrettanto grave. Ecco, mi fermerei qui.
Sì, Saso, infatti ti volevo interrompere, magari adesso dopo questo lungo, diciamo, intervento iniziale che ha delineato secondo me in maniera molto chiara la situazione, e condivido la grandissima parte delle cose che hai detto, ecco, svilupperei la seconda parte della domanda che abbiamo posto, cioè quella che riguarda il nostro blocco sociale, almeno quelli a cui facciamo riferimento noi, cioè l'esito di dal punto di vista quantitativo e qualitativo di Unione Popolare. Ovviamente le premesse che tu hai fatto sono assolutamente necessarie per riuscire a entrare poi nelle maglie dei numeri, che altrimenti finiscono per essere molto freddi e di difficile comprensione. Però Peppe, se sei d'accordo, io manderei uno stacco musicale di modo che tutti i concetti già espressi possano cominciare a sedimentarsi, e poi la seconda parte la focalizziamo su Unione Popolare.
Sì, sono d'accordissimo, Chico. Sono d'accordissimo, e sono d'accordo anche con quello che ha detto Saso, con questa analisi che ha fatto del voto. Mi trova davvero molto d'accordo, soprattutto sulla prima parte che riguarda appunto la conferma dei dati degli elettori del centrodestra, che alla fine sono rimasti uguali. E non so, sono un dato che mi deve confortare, cioè nel senso che comunque non è riuscito ad affascinare altro elettorato, o comunque mi deve ugualmente far stare un attimino in allerta, perché non ha comunque perso nulla. Però ecco, questo è un dato importantissimo su cui secondo me bisogna partire ogni qualvolta si fa un'analisi politica di questo voto, comunque in generale della politica italiana, cioè il fatto che comunque la destra non ha sfondato, è rimasta lì. I motivi penso siano tanti, però è comunque una base da cui partire, secondo me, anche per il futuro di Unione Popolare. Secondo me è da lì che bisogna partire. C'è una proposta politica di destra che comunque non è riuscita ad affascinare nessuno. È lì che dobbiamo entrare noi, ad affascinare quelle persone che non sono andate a votare. Quindi questa è una cosa che da una parte, ripeto, mi preoccupa il fatto che abbiamo la destra al governo, ma dall'altra parte sono fiducioso anch'io, e sono d'accordissimo infatti con l'analisi fatta da Saso Prinzi. Però adesso sono d'accordo anche con te a mandare un po' di musica, altrimenti la gente spegne.
Siamo cosmopoliti, né cattivi e neanche buoni. E tutte le culture, tutte le religioni saranno una ricchezza su popoli e nazioni. Esiste una parola che riscalda il cuore, una parola sola che unisce le persone, cammina per le strade, aleggia nell'amore. sera nei sogni, i sogni della gente.
Allora, rientriamo dopo l'enorme stacco musicale di Peppe, sempre enorme dal punto di vista qualitativo, ovviamente, riesce a selezionare delle musiche, ricordiamole, sempre copyleft, quindi fuori dal diritto d'autore, ma sono sempre di qualità, nonostante appunto possa apparire una cosa di secondo livello, non lo è assolutamente, come avete potuto sentire. Torniamo alla questione di cui parlavamo prima con Saso e ragionavamo con Peppe, no? Abbiamo parlato di una destra che comunque non ha sfondato, giustamente, una destra che comunque non ha avuto quel fascino che le si attribuiva forse prima o che alcuni cercano di attribuirle anche adesso. Del resto, giustamente, Saso prima faceva notare una cosa in un passaggio abbastanza importante, secondo me, che se è vero, ovviamente questo non possiamo confermarlo, ma semplicemente intuirlo, che molti hanno votato Meloni, insomma, Fratelli d'Italia, scusate il lapsus, perché l'unica opposizione in apparenza, lo sottolineerei mille volte, del governo Draghi, poi alla fine si stanno trovando che Meloni chiama quotidianamente Draghi per di fatto continuare quella strada, neanche troppo implicitamente, ma in maniera molto esplicita, già disegnata da Draghi. Insomma, quello che noi abbiamo sempre detto, che Fratelli d'Italia era tutto fuorché un'opposizione, se lo era, lo era solo dal punto di vista formale, sembra che si stia materializzando, quindi un po' viene da pensare che coloro che hanno votato in questo senso, sperando in una svolta rispetto all'agenda Draghi, e vi assicuro che sono tanti, insomma, sappiamo bene che molte delle persone che votano non hanno una perfetta informazione di ciò che vanno a votare, ecco, insomma, tra questi probabilmente cominceranno già a emergere diciamo dei dissapori o comunque delle mancanze di coerenza evidenti tra ciò che era stato promesso e ciò che poi verrà realizzato. Come Unione Popolare, torniamo all'altro tema che reputavamo importante discutere con Salvatore, abbiamo insomma cercato di intraprendere un cammino il 9 luglio che potesse riuscire a intercettare diciamo i lavoratori, innanzitutto le classi subordinate, le classi chiaramente più svantaggiate da questo sistema produttivo in una fase di crisi come quella che viviamo. I risultati un po' li conosciamo tutti, lascio immediatamente però la parola a lui perché sicuramente ha le idee più chiare delle mie, e chiedo di rapidamente riepilogare quantitativamente il risultato, connotarlo qualitativamente, perché non è un lavoro molto semplice da fare, e soprattutto ragionare su quali possano essere le prospettive, perché ne discutevamo prima di questa trasmissione, in molti hanno cominciato a ragionare sull'opportunità di aprire un dialogo con 5 Stelle, Sinistra Italiana, in molti hanno incolpato Unione Popolare e addebitato alla mancanza di una coalizione di Unione Popolare proprio con Sinistra Italiana e 5 Stelle il risultato apparentemente insoddisfacente. Ecco, diciamo, cominciamo a ragionare su quali possano essere le prospettive e in che direzione Unione Popolare si può collocare in una fase come quella attuale. A te la parola, Saso.
Ma senti, intanto partiamo dai dati. I votanti sono stati 403.000 in termini assoluti, la percentuale insomma tra l'1,4 e l'1,5. Risultato previsto anche questo dai sondaggi che ci avevano sempre dato in una forbice insomma tra l'1% e il 2%, quindi più o meno l'1,9% quello che era uscito più alto, quindi più o meno anche qui ci sta. Peraltro risultati abbastanza in linea con quello che è lo spazio insomma della sinistra radicale di classe in Italia, perché si tratta di in termini assoluti 30.000-35.000 voti in più di quanto aveva preso potere al popolo nel 2018. Come sempre questi risultati possono essere letti in due maniere, in una un po' più disfattista, critica eccetera, in una un po' più ottimista. Quella disfattista insiste sul fatto che i voti sono gli stessi di potere al popolo, quindi in sostanza nonostante un allargamento anche a De Magistris non vi sia stato alcun effetto e che quindi insomma sostanzialmente non si uscirà mai, nemmeno tra 5 anni, nemmeno tra 10 anni da questa situazione di irrilevanza, quindi tanto vale o buttarsi da altre parti, che è quello che hanno fatto alcuni che già negli anni passati si sono spostati verso Sinistra Italiana, quel campo lì, o i 5 Stelle addirittura adesso, e oppure appunto sostanzialmente rinunciare al percorso elettorale. Francamente mi sembra un'analisi diciamo molto sbagliata questa, intanto perché ignora che dal 2018 a oggi questi 5 anni non sono stati certo 5 anni di irruzione dei movimenti, di irruzione di un dibattito politico nuovo, sono stati altri 5 anni di emigrazione di giovani che sono evidentemente quelli più interessati a un discorso di cambiamento e che votano anche di più potere al popolo, Unione Popolare, che votano tendenzialmente un po' più a sinistra. E questi giovani sono partiti con tutto quello che ne consegue, ovviamente ci sono stati anche altre formazioni che rispetto al 2018 erano presenti, formazioni e singoli individui che non erano presenti a questa tornata, quindi è vero che si è acquistato De Magistris, ma chiaramente si è perso qualcun altro che in questi anni si è sbandato. Il fenomeno Novax ha comunque tirato via persone dai circuiti di sinistra per portarli verso lidi molto più diciamo dal punto di vista politico mi pare confusi, però appunto li ha tolti via, quindi in sostanza non è che ci sia stata una crescita soltanto di 35.000 voti, c'è stata una crescita più marcata se vediamo a chi mancava e chi è mancato in questi anni, e questa crescita mi pare che ci sia stata una parziale sostituzione quindi tra un elettorato insomma anche molto più se vogliamo pesante, vecchio, che veniva da altre esperienze, invece un elettorato più giovane al primo voto, oppure di lavoratori conosciuti in questi anni con tutte le attività delle case del popolo e dell'intervento. Quindi mi sembra una base elettorale molto più sintonizzata con quelli che sono i tempi, anche se appunto resta diciamo chiaramente esigua da un punto di vista generale. Però ecco, io penserei, guarderei alla storia non come l'eredità, come dire, è in discesa rispetto a un'eredità di un vecchio mondo. Qua è un progetto proprio nuovo, già nel 2018 si è visto, si vede ora, cioè non c'è più capitale di rendita o molto poco, diciamo così, della vecchia sinistra, si sta cercando di ricreare un elettorato nuovo. Ed è chiaro che finché però certe contraddizioni non arrivino al pettine, non scendano movimenti di carattere nuovo, non c'è il protagonismo di una nuova generazione, è difficile costruire il salto, diciamo così, elettorale. Ma questo non vuol dire che non abbia senso mantenere aperta, diciamo, una prospettiva totalmente alternativa al quadro politico esistente, rassegnarsi e consegnarsi armi e bagagli, diciamo, al nemico. Anzi, tantissime esperienze storiche, anche della sinistra radicale, il PTB in Belgio, Syriza in Grecia, prima, diciamo, del suo successo che poi ha segnato anche la sua fine, e la France Insoumise stessa, cioè dimostrano che marcare uno spazio e dare continuità, costruire quadri, formare leadership, eccetera, quando poi qualcosa cambia nel paese e ti fai trovare pronto ai nuovi movimenti, vieni investito tu stesso di nuove domande sociali, se sei lì presente, attivo, in realtà puoi fare in poco tempo il salto di qualità. Non si tratta ovviamente di aspettare messianicamente, si tratta di accelerare però qualcosa che noi dobbiamo sapere essere inevitabile, perché prima o poi in questo paese si porranno, come dire, le vere questioni sul piatto. Fino adesso in questi anni ci sono state tutta una serie di diversioni. Il treno delle mobilitazioni 2008-2011, di quel ciclo di protesta, in Italia l'abbiamo perso, quindi è stato appannaggio del 5 Stelle, e si vede come l'equivoco ancora continui, ma prima o poi quell'equivoco in realtà per molti è già entrato in crisi con l'astensione. E in realtà non era facile in una campagna di un mese andare a reintercettare quel tipo di soggetti lì. Quindi insomma io non mi starei più di tanto a fasciare la testa, si fanno le analisi, è giusto così, però un'altra correlazione evidente che è uscita è che dove si lavora, dove ci sono case del popolo, dove c'è presenza organizzata della sinistra, dove c'è conflitto come nelle aree metropolitane, i risultati arrivano. Quindi francamente c'è poco da dire ai compagni, alle compagne, a parte lavorate, aprite case del popolo, fate conflitto, formate quadri, lavorate nelle scuole, soprattutto fra le giovani generazioni, e poi costruendo l'organizzazione che inevitabilmente per una certa fase sarà ancora piccola, però si può essere pronti a quando invece le cose si muoveranno. E non è detto che sia tra troppo tempo, perché si prepara una situazione caotica, come le classi dominanti sanno bene, siamo già in una situazione caotica, come le classi dominanti sanno bene, e quindi si potrebbe cogliere, in realtà, se si è strutturati, un nuovo ciclo di protesta che nel 2008-2011 la sinistra non è stata in grado di cogliere.
Allora, scusatemi, non riuscivo a riattivare il microfono, perdonatemi la latenza.
Ho pensato di stopparmi un attimo per non fare il lungo pippone.
Hai fatto benissimo.
Poi andiamo sulle prospettive.
Non mi partiva il microfono, ma la domanda che ti volevo porre era esattamente quella. Il tema delle alleanze, questa è una roba che si discute da ormai decenni, secoli, ovviamente in situazioni ben diverse e molto più rivoluzionarie talvolta rispetto alle nostre. Pippo, facciamo riferimento, anche tu hai preso in considerazione, l'ha fatto anche Peppe, l'elemento dei 5 Stelle, l'hai connotato e delineato secondo me in maniera adeguata. E il discorso di sinistra italiana, insomma, le varie candidature che insomma magari qualcuno non si aspettava, in particolare quella di Abu o di Ilaria Cucchi, insomma, poi sono state premiate elettoralmente. E qual è la prospettiva di Unione Popolare? Nel senso, c'è al momento una discussione relativa alla possibilità di ampliare il nostro campo? Ovviamente io questo te lo chiedo, Sasso, semplicemente perché non tutti sono estremamente al corrente delle discussioni interne di Unione Popolare, ma innanzitutto, ecco, cominciamo col dire: Unione Popolare andrà avanti o, come molti gufi vorrebbero, si sfascia tutto perché non ha avuto un risultato elettorale? E se, come immagino, vada avanti, la prospettiva è di allargare il campo, in che maniera? E anche ti chiedo di specificare quali sono i rapporti con Francis Sumis e Podemos, visto che appunto sia Melenchon che Iglesias hanno insomma dimostrato un attaccamento a questo progetto veramente straordinario, sapendo entrambi che i dati non ci mostravano raggiungere insomma dei livelli adeguati appunto a quello che loro riescono a fare in patria. Quindi insomma hanno fatto un endorsement, come si divertono a dire in molti utilizzando la lingua inglese, a un partito che era previsto insomma non sfondare il 2%, come giustamente hai ricordato tu. Quindi è questa la prospettiva? Ci sono altre idee in cantiere?
Ma grazie mille. Io intanto sfaterei due miti che veramente aleggiano sulle discussioni Facebook in una maniera incredibile. Il primo, quello delle liste fatte a ridosso delle elezioni, bla bla bla, e il secondo, le liste che si sciolgono dopo le elezioni. Non sono miti nella misura in cui vanno messi a verifica, sono stereotipi che oramai si sono incistati, che hanno una base di realtà ovviamente, però non sono più così da un po'. Il primo esempio che faccio da questo punto di vista è relativo proprio alla costituzione di Unione Popolare. Unione Popolare nasce da un incontro fra appunto queste tre soggettività, queste quattro soggettività, considerato anche il gruppo parlamentare Manifesta, che non è una vera e propria organizzazione, ma erano parlamentari appunto che sono fuoriusciti al momento della fiducia del governo Draghi dal Movimento 5 Stelle. I confronti nascono già a gennaio 2022. E sfociano in una prima manifestazione in Italia fuori la base NATO prima che inizi la guerra il 24 febbraio 2022. Il percorso continua, arriva a un lancio pubblico il 9 luglio. Un lancio pubblico il 9 luglio 2022 per delle elezioni che si dovevano tenere ad aprile 2023. Quindi non va sempre uguale, le cose non sono sempre identiche. Questa volta ci si era mosso con un anno in anticipo. Poi certo, se cade il governo Draghi, ed è una cosa che nessuno aveva previsto, insomma, davvero nessuno, nemmeno il giorno prima che cadesse effettivamente, questo insomma non si poteva prevedere. Però ecco, credo che ci sia stata un'intelligenza diversa rispetto alle classi dirigenti della sinistra del passato di muoversi per tempo. Poi i tempi chiaramente sono precipitati, a quel punto o non dovevi andare, ma questo appunto avrebbe significato tante cose, che tu non ti formavi durante la campagna elettorale, che 400.000 persone si sbandavano, si sarebbero astenute, avrebbero votato partiti peggiori, rinforzando opzioni peggiori, scompariva un punto di vista nella società. Francamente a me sarebbe sembrata una scelta veramente stupida. Quindi dovevi andare sapendo che in questo momento non riuscivi a espanderti molto oltre quello che era già la tua base, e questo è in effetti quello che è successo. Secondo, le liste che si sciolgono il giorno dopo, è vero, la sinistra l'ha fatto, ma tutto questo è avvenuto prima di Potere al Popolo, perché Potere al Popolo non si è sciolta il giorno dopo le elezioni, anzi è andata avanti. Certo, Rifondazione ne uscì all'epoca, altre forze, altre piccole forze della sinistra ne uscirono, ma Potere al Popolo è andata avanti, ha tirato in politica una nuova generazione che non c'era e ha fatto sì che tante persone che si erano attivate in quella campagna continuassero. Infatti si sono aperte Case del Popolo con le persone che si erano avvicinate alle elezioni del 2018. Il fatto che sia andata avanti ha permesso di costruire per esempio quei rapporti internazionali che sono precipitati in questa campagna. Quindi il lavoro accumulato in questi anni è stato importante, non è che ci si è svegliati sotto elezioni e si è tirato fuori una sigla, quella sigla è stata operante durante tutto il tempo. Anche la ragazza che ieri, voglio dire, è stata vista su tutti i giornali fare una contestazione, la compagna Giulia, nasce da questa esperienza, nasce dentro al lavoro che Potere al Popolo e i suoi militanti organizzati sui territori hanno fatto. Quindi queste cose non accadrebbero se non c'è qualcuno che fa il grigio lavoro quotidiano.
Scusa Sasso, perdonami, intendi la contestazione alla Boldrini, immagino?
Sì, esatto. Okay. Mi riferisco alla contestazione alla Boldrini che è finita su tutti i giornali e che è il prodotto, voglio dire, di un lavoro politico fatto dai compagni e dalle compagne romane, soprattutto sul territorio. Ora, cosa quindi c'è da fare? Cosa ci chiedono tutti gli elettori? Gli elettori ci chiedono di andare avanti. Questo poi ovviamente ci sarà chi è un po' più deluso perché si era illuso, chi è un po' più, però in generale ci chiedono tutti di andare avanti, perché è logico. Se voi avevate un progetto prima delle elezioni da costruire nel tempo, nel giro di un anno, è folle adesso interromperlo solo perché hai fatto una prima verifica e quella verifica ti ha detto chi c'era, e c'era la tua base. Quindi in realtà tu hai verificato che la tua base c'era, ora devi andare ed estendere la tua base facendoti conoscere. Io credo che bisogna evitare due errori, appunto. Il primo è quello di non portare avanti il progetto. Per fare qui poi non c'è altra proposta politica, cioè se non appunto di abdicare, buttarsi con i 5 Stelle, buttarsi con Sinistra Italiana, buttarsi col PD, cioè io non credo che ci siano molte alternative. Tornare a fare questo mito di tornare a fare il movimento sociale, i movimenti sociali li facciamo uguale, li abbiamo fatti uguale come Potere al Popolo, e poi i movimenti sociali non sono una cosa che puoi costruire a tavolino, cioè partono spesso anche a prescindere dalla tua iniziativa, quindi insomma può essere che si daranno, può essere che non si daranno, non è un'ipotesi politica su cui lavorare, non è un'ipotesi organizzata. Quindi io credo che non esistano alternative al continuare, e questo lo capiscono tutti i 400.000 elettori. Il problema semmai si pone sul come, e se appunto i dirigenti avranno l'intelligenza di individuare delle modalità che non urtano alcuni militanti dei vari partiti. In realtà credo che il partito che abbia più difficoltà da questo punto di vista ad aprirsi, diciamo, a dei progetti, come dire, di coalizione, storicamente è stato più Rifondazione, anche comprensibilmente, ha più identità, ha più storia. Potere al Popolo invece nasce con l'idea di costruire nuove forme di partecipazione, di buttare dentro una nuova generazione, quindi è un po' più predisposto, diciamo, a questo tipo di operazioni. Certo, c'è da dire che non avendo ottenuto un risultato che va molto oltre quello che è stato Potere al Popolo nel 2018, non è che si può pensare di andare dalle organizzazioni e dire scioglietevi. Questo mi sembra evidente, perché da un giorno all'altro nessuno lascia comunque un pezzo di lavoro accumulato per qualcosa di totalmente incerto. Da un altro punto di vista, appunto, non continuare a interpretare questo bisogno di unità e di costruire un'unica lista, per intenderci, alla sinistra dello spazio centrosinistra PD, questo mi sembrerebbe una follia. Quindi che si tratta di fare? A mio avviso si tratta di lanciare un processo aperto, quindi che tenga, che, come dire, contemperi tutte e due le esigenze, come d'altronde fu all'epoca della fondazione della France Insoumise, dove dentro c'erano dei partiti organizzati, però si dava la possibilità di aderire anche ai singoli, no? E di partecipare a un percorso. Intanto, secondo me, va fatto, perché dico processo aperto? Perché non si tratta di formalizzare un soggetto politico e ricominciare così l'ennesima guerra di tessere, di statuti e tutte le cose che sempre provocano problemi nella sinistra italiana, un confronto di forza fra le componenti. No, io questo ce lo lascerei francamente alle spalle e ce lo eviterei. Penso che invece vada lanciato un processo di ascolto della società, che sono cose molto concrete, eh? Cioè, andrebbe costruito, per esempio, un gruppo di quelli che hanno animato Unione Popolare. Non è detto che debbano essere dirigenti dei partiti, anzi magari possono essere anche militanti di base, intellettuali che hanno aderito, persone che hanno particolare carisma o rapporti aperti con associazioni, comitati e movimenti, e si vada a incontrare tutti, cosa che non c'è stato il tempo di fare ad agosto. E si dice: tu che processo politico vorresti? Che tipo di rappresentanza vorresti? Qualcuno ci starà, qualcuno probabilmente non ci starà, ma intanto tu incontri e ascolti tutti e ricevi anche le critiche e metti tutto a valore da questo punto di vista. Poi, secondo me, bisognerebbe lanciare chiaramente un momento collettivo, non subito, costruirlo bene per più di un mese, però insomma, noi volevamo inizialmente fare a settembre, se non ci fosse stata la precipitazione della caduta del governo, una due giorni, una tre giorni a Roma, in qualsiasi altro luogo centrale, organizzata per panel sui punti del programma, invitando appunto gli ospiti internazionali, valorizzando i contributi intellettuali e le tantissime competenze che ci sono. Quindi insomma c'è tanto da fare da questo punto di vista e possiamo poi precipitare.
Allora, Peppe, tu riesci a avere la comunicazione, vero? Perché aveva avuto qualche problema anche lui. Ci sei?
Sì, sì, no, ci sono. No. Sto ascoltando perché ascolto le parole di Saso con molto interesse, e ho individuato anche dei punti molto, molto importanti su cui anche focalizzarci. Io vorrei fare una cosa: facciamo una piccola pausa musicale, sì. Così è che sedimentiamo anche le parole di Saso verso i nostri ascoltatori, e poi rientriamo con una riflessione, ecco, che volevo fare appunto con Saso su dei punti fondamentali da cui secondo me anche ripartire, e lascio lì un pochettino nel limbo, così la gente ci aspetta, ma che voleva dire questo, così almeno non chiudono e ci ascoltano anche.
No, ci sono pure io che ne devo aggiungere un altro che stimolerà la curiosità di tutti i nostri ascoltatori e soprattutto delle ascoltatrici, ma ovviamente non posso dirlo se non dopo la pausa musicale, quindi lanciamola, dai Peppe.
Scende lungo la sua schiena, ed ogni giorno ed ogni notte sempre al centro della scena. Lui porta a spasso i suoi 30 anni per tutte le città d'Europa, e con la scusa dell'esotico è circondato dalla toppa. Papà si chiama Pablo, studente Erasmus, della mia birra ne ha preso un sorso. 5 anni di scienze politiche, di cui 7 fuori corso. Mi ha assicurato di essere il migliore a giocolare con il fuoco. Poi mi ha guardato con la faccia di chi dice non è cosa da poco. A Pablo gusta il botteglion, quando passa le cinque spalle il corazon. Il suo accento è solo un'arma di seduzione, giocolare con la caglia è la sua passione. A Pablo gusta questa canzone, nei suoi occhi si vede la rivoluzione. Chi conosce le parole che finiscono per on, Pablo riuscirà a dirmene un milione. E come tutte le vite d'altronde, anche quella di Pablo tiene un costo. Come il suo aspetto che si trasandato, però al tempo stesso ogni cosa al suo posto. Come quei giorni passati sui prati a pestare sui bonghi con mucho gusto. Come Giubito si rulla tequila e quel nettare chiuso a pressione nel fusto. L'estudiante così comincia a metter da parte un poco di dinero. Mi ha confessato che così facendo potrà girare il mondo intero. E da Valencia la sua famiglia è contenta, si sia dato una sveglia. E che trabajo migliore per Pablo, girare col mestolo la paella. A Pablo gusta il botellón, quando passa le chicas sbatte il corazon. Il suo accento è solo un'arma di seduzione, giocolare por la calle è la sua passione. A Pablo gusta esta canción, nei suoi occhi si vede la revoluzione. Chi conosce altre parole che finiscono per on, Pablo riuscirà a dirmene un milion. D'estate di Pablo non si vede neanche un ciuffo. Le foglie cadono incontro l'ispanico con un berretto che sembra un puffo. In compagnia di due squinze piacenti dall'aria sensuale d'un poco spavalda e di una cabrio sedile in pelle del tipo pappone in Costa Smeralda. Addio mio amico, è arrivato il tempo e parto per il nord. Io lo guardo un pochito, dopo gli sorrido e gli lancio un buona sorte. E forse un giorno ci proverò anch'io a diventare un eroe della ristorazione. Ma per intanto vi canto di Pablo che a spalar paella in un'altra nazione. A Pablo gusta il botellón, quando passa le chicas sbatte il corazon. Il suo accento è solo un'arma di seduzione, giocolare por la calle è la sua passione. A Pablo gusta esta canción, nei suoi occhi si vede la revoluzione. Chi conosce altre parole che finiscono per on, Pablo riuscirà a dirmene un milion.
Questa volta il rientro dalla pausa musicale lo faccio io e dai, se voi mi faccio anche i complimenti da solo, no, beh, ovviamente sto scherzando.
Perché
ovviamente.
No, Peppe, non sono mai troppi. Io no, dai, ti rubo subito la parola, non ti lascio neanche un minuto, no, perché ho dimenticato di fare che i complimenti vanno al di là del suo intervento che voi ascoltate. È grazie a lui che tutte queste trasmissioni funzionano, perché il nostro Peppe si fa un sedere grande così per mantenere in piedi la radio, per gestirla tecnicamente, ed è straordinario. Dopo questo complimento puoi anche continuare. Vabbè
Chico, grazie comunque, rassisco. No, comunque il gestire anche una radio e farsi un mazzo così è anche perché comunque si vuol portare avanti un certo discorso che tu sai, che è quello appunto di non sottacere, ma cercare sempre di parlare, di stimolare il dialogo. E ecco, poi sui media arriveremo anche, penso, in finale di puntata. Sao, senti, volevo con te, innanzitutto sono contento del fatto che Unione Popolare non si ferma lì e non deve fermarsi lì. E non deve fermarsi lì, secondo me, per dei punti fondamentali che hai anche toccato tu. Io ne aggiungerei anche un altro, che è quello comunque che al di là dell'1,4%, 1,5% che si è preso, comunque non abbiamo sottolineato come delle grandi città anche c'è stato un buon risultato da parte di Unione Popolare. Ti parlo quindi di Bologna, di Napoli, di Pisa, di Livorno, di Roma stesso. Quindi questo vuol dire che dove si lavora bene si riesce a sfondare, si riesce a parlare alla gente. Un altro punto su cui vorrei riflettere con te è il fatto che quello di sfrondarsi un attimino di dosso quello che sono quelle reminiscenze storiche, e ne abbiamo tante volte parlato con Chicco, basta, il passato deve essere la nostra base, ma il futuro progressista di Unione Popolare o della sinistra deve essere sicuramente il futuro. Questo futuro, quindi, un'altra testimonianza è che anche l'esperimento sovranpopolare di Rizzo è stata una cosa
lasciamo stare, non voglio aggiungere altro. C'è la differenza che Unione Popolare ha con certi movimenti, chiamiamoli di sinistra, con quello di Rizzo, è che siamo nuovi e che siamo giovani e che abbiamo voglia di fare, e non soltanto di star lì a calappiarsi con quattro vuoti dei Novax o di chi ha quelle reminiscenze storiche. Lasciamo stare. Un altro punto fondamentale su cui partire è comunque che Unione Popolare ha un grande sostegno anche transnazionale, abbiamo parlato tutti, Melenchon, e secondo me è da lì che noi dobbiamo partire, perché la base secondo me è solida e soprattutto dobbiamo rivolgersi a quei giovani, dobbiamo formare una nuova classe elettrice giovane. Perché secondo me sono quelli che possono dare una speranza anche ad Unione Popolare, dando appunto delle adeguate risposte a loro e non tralasciando anche quello che sono quella base elettorale a cui forse la sinistra non è stata più in grado di parlare, che sono i lavoratori. Ecco, io partirei da lì, giovani e lavoratori, se tu sei d'accordo con me.
Allora Sasso, visto che la domanda è complicata, io aggiungo anche un'altra roba, così ti rendo la vita praticamente impossibile. Giustamente Peppe sottolineava questo aspetto di classe, riferimento ai lavoratori, e generazionale, quindi la formazione di una sorta di classe politica anche all'interno di Unione Popolare, ne hai parlato anche tu precedentemente. Io voglio aggiungere un elemento che si lega bene a queste domande che ti ha fatto Peppe dal mio punto di vista, cioè ne abbiamo parlato già in altre puntate di questo aspetto, cioè l'elaborazione di un programma minimo comune tra tutti i soggetti a cui facevi riferimento tu, che non sono solamente quelli che compongono in maniera, diciamo, diretta Unione Popolare, ma anche tutta quella costellazione, quella polvere di associazioni che comunque in qualche maniera è rappresentativa di un movimento che, come dici tu, ancora non emerge, ma che potrebbe emergere non troppo distante nel tempo rispetto a quando stiamo facendo questa trasmissione. Dunque, è possibile partire secondo te dai temi, da un programma elaborato minimo ovviamente per la fase non rivoluzionaria in cui viviamo, per riuscire a riproporci in maniera più chiara, più definita, al di là della collocazione del colore politico, proprio sui temi, sull'importanza di alcune questioni che poi risultano essere trasversali politicamente perché appartenenti all'intera classe subordinata, o ancora meglio alle classi subordinate. Un'ultima questione riguarda i dati che citava pure Peppe. Io sottolineo anche in luoghi che non sono particolarmente centrali, come la Sardegna, in alcuni piccoli paesi la semplice attivazione di dibattiti ha fatto sì che i numeri arrivassero addirittura al di sopra del 5%, cosa che non mi sarei mai aspettato, ma che in realtà, insomma, sono avvenute. Allora lasciamo la parola a Sasso, perché siamo in chiusura e le questioni che abbiamo posto sono tante e probabilmente complesse. A te la parola.
Allora, intanto grazie per le bellissime domande, sono tante, provo a rispondere di frettissima. Preciso all'inizio che io sto parlando ovviamente a titolo personale, perché non ci sono state ancora riunioni formali dell'Unione Popolare, quindi sto esprimendo un po' il mio punto di vista, quello che credo essere il punto di vista dell'esecutivo nazionale di Potere al Popolo. Fatta questa premessa, io penso che però non sto dicendo niente di sorprendente, insomma sto cercando soltanto di interpretare uno spirito che nelle cose. Faccio un esempio, il programma minimo a cui ti riferivi, ecco, noi abbiamo lavorato molto durante l'estate al programma, ma il tempo è stato ristretto. L'hanno comunque dovuto scrivere un pugno di persone senza poter andare in giro a incontrare tutti, a presentarlo a tutti, a farlo rendere partecipato da tutti. Ecco, questa è una cosa che adesso bisognerebbe fare, non perché soltanto il programma sia importante come scusa per parlare con le persone e attivarle, è perché davvero diventa la linea guida di una nuova organizzazione. Faccio l'esempio della France Insoumise, così entriamo un po' nel merito e cerchiamo di portare idee nuove e respiro nel dibattito italiano. Come funzionano loro? Danno una centralità al programma incredibile, hanno fatto incontri con associazioni, l'hanno costruito nell'arco di 10 anni, ci hanno fatto un libro sopra. Ora, perché il programma per loro è così centrale? Perché anche loro devono mettere insieme delle differenze, non sono un'organizzazione, diciamo, sul modello leninista novecentesco, hanno diverse provenienze al loro interno, tantissimi giovani che vengono da una società depoliticizzata, hanno anche lavoratori e proletari che vengono da contesti di depolitizzazione. musicizzazione, come fare ad attivarli, come fare a mettere insieme queste cose? Se fai la classica assemblea, tra virgolette, di partito, dove è difficile attivare quel tipo di militanza oggi perché i tempi sono ristretti, i trasporti pubblici fanno schifo, anche solo per arrivare alla sede è un problema, servizi dove lasciare i bambini sono pochi, allora come fai? Hanno costruito una piattaforma. La linea è quella portata dal programma, su quella piattaforma ci si può iscrivere tutti, esistono dei gruppi di azione, funziona come una specie di social. Chi è che vuole fare questa iniziativa? Sul programma. Quindi chi è che vuole dare attuazione pratica e visibilità alle cose che abbiamo deciso tutti assieme? Si fa un gruppo d'azione, 5-10 persone, si fa l'intervento e riescono a produrre una miriade di interventi sfoltendo tutti gli apparati burocratici e per esempio la lotta fra correnti o fra partiti all'interno dei classici coordinamenti intergruppi. A me sembra una modalità interessante che per esempio potremmo sperimentare, però questo richiede che il programma sia sentito da tutti come cosa propria e quindi richiede molto dibattito, molto incontro, che sia il prodotto delle classi popolari stesse. Quindi la prima cosa che io farei appunto è questo circuito, diciamo, tra tutte le realtà sociali. La seconda cosa che mi ha colpito in positivo è che in passato piovevano sempre un po' molte critiche sul risultato, che c'era una lotta di egemonia, i movimenti che parlavano contro i partiti, i movimenti al loro interno che si scannavano. Ovviamente questi episodi, che diciamoci la verità anche questi sono vecchia sinistra, pure se si presentano in una forma un po' più movimentista, un po' più autonoma, io li vedo molto ridotti, anche perché chi è che può criticare, voglio dire, cosa fa l'Unione Popolare, soprattutto il lavoro sociale di potere al popolo, quando poi, voglio dire, i movimenti anche languiscono, collettivi, centri sociali sono in una fase, insomma, molto più bassa rispetto anche solo a 10 anni fa. Quindi questo credo che ponga però l'esigenza e la possibilità di un'inedita alleanza, cioè di una strategia partecipativa. Siccome nessuno può rivendicare una direzione, la lotta per la egemonia adesso dentro una nicchia risulta abbastanza ridicola, perché invece non ci confrontiamo sui temi appunto e cerchiamo di costruire un percorso partecipato? Cioè l'Unione Popolare ha nel nome stesso il tentativo di superare quella frammentazione che non è soltanto frammentazione fra forze politiche, è la frammentazione che il neoliberismo produce all'interno della società fra lavoratori, fra studenti parcellizzati davanti allo schermo, fra capacità di ricostruire una visione totale del mondo e le nozioni separate. Cioè io insisterei molto sulla capacità dal punto di vista di costruzione dell'immaginario della parola unione, che non è l'unità della sinistra, è un percorso attraverso il quale tu, passando per gli altri, ricostruisci l'integrità della tua esperienza al mondo. Scusate se lo dico in termini un po' filosofici, ma o noi abbiamo la capacità di mettere appunto al centro il futuro, come diceva Peppe, cioè l'immagine del mondo e del nostro essere che vogliamo produrre attraverso la nostra azione, oppure non c'è niente di mobilitante. A me colpisce che Jean-Luc Mélenchon, con tutto quello che sta succedendo in Francia, però a volte quando va in televisione cerca di ricavarsi uno spazio per parlare degli astronauti, dell'esplorazione dello spazio, di fantascienza in senso non astratto, ma nel senso che va sviluppato per esempio quel settore industriale. Perché questo? Perché secondo me c'è bisogno di un'immagine di futuro. Qual è il tipo di futuro che costruiamo? Un futuro di armonia, un futuro in cui lo sviluppo tecnologico sia al servizio dei bisogni, un futuro di collettività? Quindi secondo me, diciamo, dobbiamo lavorare molto su questo aspetto, e un mese è stato pochissimo per produrre tutto questo immaginario. E poi bisogna lavorare, qua chiudo, ma il motivo per cui, anzi lancio una proposta pure a voi, il motivo per cui trasmissioni come le vostre sono fondamentali. Iglesias quando è venuto ha battuto tantissimo sul ruolo dei media, ora non c'è tempo, ci vorrebbe un'altra trasmissione per dirvi tutto quello che ci ha detto Iglesias, con cui abbiamo avuto poi 3 ore di confronto in privato all'ex OPG Soppazzo, ha mostrato un'umiltà incredibile a mettersi tra 70 ragazzi e anche ad ammettere i loro limiti, a riportarci la loro esperienza in tutti gli aspetti, diciamo, con una veramente un'umiltà che dai compagni italiani purtroppo non ho mai visto, nemmeno quelli dell'ultimo centro sociale. Però la cosa interessante che lui ci ha detto è lavorare molto sul media, cioè perché anche in Spagna hanno lo stesso problema, loro sono cresciuti tantissimo, hanno altre dimensioni, lavorano anche bene, e anche il ministro del lavoro, se vedete proprio notizia di ieri, sono riusciti ad ottenere attraverso le loro pressioni una tassazione per i ricchi, una roba che in Italia sembra fantascienza, cioè ottengono anche risultati stando al governo, non è che subiscono come era il caso di Rifondazione Comunista nei governi, diciamo, Prodi, ottengono degli avanzamenti, ma questo non si traduce automaticamente in aumento dei voti. o in aumento della partecipazione. Perché si chiedeva Pablo? Ovviamente stanno tutta una serie di motivi, però uno è anche il discorso mediatico, cioè non arriva quello che tu fai, vieni costantemente strumentalizzato, si è costruita un'egemonia sui valori e sui modelli di vita che premia assolutamente la destra. Ecco, noi dobbiamo intervenire su questo. Trasmissioni come la vostra sono fondamentali, sappiamo che ce ne sono altre centinaia. L'Unione Popolare è anche unione di questi media alternativi, di questi focolai di informazione alternativa, di questi dibattiti. Quindi io credo che uno dei temi su cui lavoreremo, su cui dobbiamo lavorare, è di federare queste esperienze di comunicazione e costruire dei podcast, metterli in rete, perché purtroppo quello che ognuno fa spesso resta separato, eppure c'è un patrimonio di competenze pazzesco che potrebbe essere messo a disposizione del pubblico se si avesse una vetrina sufficientemente grande. Io direi Unione Popolare intanto una vetrina per 400.000 persone, forse per qualcosa in più. Se una vostra trasmissione, se altre trasmissioni bellissime che seguo e che partecipo arrivassero diciamo a tutte queste persone, io penso che cambieremo, formeremmo quadri, cambieremmo la nostra percezione e anche il modo in cui viviamo le notizie.
Guarda, mi hai anticipato, con questo discorso sui media, mi hai anticipato, perché era un altro punto, appunto, che volevo sviluppare, ma poi ecco, magari poi se ne riparlerà anche in un'altra trasmissione successivamente, se sarai ancora qui con noi a discutere. Il fatto è che è inutile, basta piangerci addosso e continuare a dire ma la Repubblica non dà spazio al popolare, ma la Repubblica non ti darà mai spazio, come non darà mai spazio il Corriere, la Stampa, eccetera eccetera eccetera, perché sappiamo che fanno parte di un sistema che non daranno mai spazio a forze progressiste come possa essere anche la nostra. Ti faccio un esempio stupido: quando vai a vedere i sondaggi si passava, mi ricordo, dal 2% di Italexit allo 0,01 di Noi Moderati, ma nel mezzo c'è l'Unione Popolare e non veniva nemmeno considerata.
A proposito, non so se avete visto i primi sondaggi che oggi sono stati pubblicati post elezioni, anche ci saltano di nuovo.
Sì,
cioè, nonostante noi abbiamo ormai preso l'1,5, quindi non è più un'ipotesi, non ci hanno censito un'altra volta. Noi moderati allo 0,1, Italexit, e noi in mezzo non esistiamo, almeno su quello che ha riportato Fanpage, però il sondaggio non l'ho visto per intero.
L'ho visto su più giornali, Chico, più giornali, che infatti questa cosa mi ha fatto tremendamente incazzare, perché dico incazzare, non mi voglio piangere addosso, mi fa arrabbiare. E non mi stupisco se i grandi giornali non si occupano, ma di Unione Popolare come anche di altri movimenti progressisti, ecco, non mi sto focalizzando solo su Unione Popolare. Ecco che allora ben venga quel discorso che ha fatto Saso, rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di essere noi padrone dei nostri media. Questa è una cosa da cui, un punto che volevo anche mettere come caposaldo da cui partire, ecco, per un nuovo futuro. Cioè, prendiamo in mano i media, noi, il nostro o i nostri.
E aggiungo, Peppe, io se non ricordo male, Iglesias parla anche un ottimo italiano, questo Saso me lo può confermare, perché lui, se non sbaglio, ha fatto l'Erasmus qui da noi.
Esatto.
È vero, per cui se lui volesse, ovviamente tra i suoi miliardi di impegni, ricavarsi una mezz'oretta per chiacchierarne con noi ovviamente saremmo assolutamente lieti e ovviamente disponibili a offrire la nostra piccola piattaforma per riuscire a impostare anche un dibattito di questo tipo che, come dicevi tu e come sottolineava anche Peppe, in una fase come questa reputo essere molto molto di rilievo.
Grande, dobbiamo assolutamente lavorarci. Se vedete il suo podcast La Base, ha invitato Giuliano Granato, portavoce di Potere al Popolo, appunto, sia prima delle elezioni sia a commentare gli esiti. Quindi insomma continua a mantenere un'attenzione grossa su di noi, proprio perché verso le europee del 2024 c'è bisogno di sviluppare un discorso unitario a livello europeo e tutti vogliono che l'Italia, la sinistra radicale italiana, faccia la sua parte. Io credo che ci dobbiamo mettere all'altezza dei nostri compiti storici e non essere, diciamo, né superficiali né disfattisti, né, insomma, essere molto seri, molto determinati. Questo è un po' l'invito che vorrei fare a tutti i nostri ascoltatrici e ascoltatori. Siamo in una condizione in cui è vero che tante cose sembra difficile poterle fare, è anche vero che poche persone ben determinate possono trasformare in realtà, possono, proprio perché intorno non c'è nulla, proprio perché l'adesione delle persone al sistema non è così forte e blindata, chi ha determinazione, chi ha volontà, chi ha capacità riesce a produrre degli effetti, insomma, notevoli. Io, veramente dalle piccole cose, noi abbiamo un consigliere comunale a Volla, provincia di Napoli, una provincia degradata dove non c'è mai stata la politica, la politica è stata quello che potete immaginare in un paesino del sud Italia, potere al popolo ha preso il 12% là, perché un ragazzo incredibile che ha avuto la capacità di costruire negli anni un gruppo, aprire una casa del popolo dove non c'era mai stata. Ho fatto un esempio, potrei parlare di chi appunto con mezzi piccolissimi riesce a costruire una televisione o un, comunque appunto una trasmissione, un podcast, avere un impatto su centinaia di migliaia di persone, chi ha curato la comunicazione di Potere al Popolo dell'Unione Popolare che è arrivata comunque a centinaia di migliaia di persone con mezzi zero, tutti volontari. Quindi insomma ognuno di noi può dare qualcosa se ben organizzato e se come dire non disperde il suo tempo in scazzi inutili, in discorsi, in tutte quelle cose che fanno un po' lo stereotipo della sinistra. Quindi diamoci da fare, rimbocchiamoci le maniche, facciamo un anno e mezzo grosso di battaglie, di opposizione al governo, ma anche di strutturazione e di costruzione di questo processo aperto, che non deve, ripeto, diventare necessariamente un soggetto politico che mortifica qualcuno, però può diventare appunto una coalizione sociale e politica allo stesso tempo, che magari potrà portare in Europa una voce diversa insieme agli altri nostri compagni e compagne.
Sì, sicuramente appunto è un lavoro in cui ci vuole molta passione, molta dedizione e molta pazienza, perché non si costruisce non si arriva a certi numeri dall'oggi al domani, però non bisogna comunque nemmeno abbattersi. Io sono di questo parere e sposo la tua visione positiva del futuro. Noi, per quanto mi riguarda, dobbiamo partire da questo 1,4, 1,5 di Unione Popolare, di PAP, di chi comunque ha fatto parte di questo movimento, di questa idea di sinistra, e mettere mattoncino su mattoncino con i podcast, con i media, con la Casa del Popolo, con l'unico rappresentante al comune di Volla. Dobbiamo partire da tutte queste piccole realtà per diventare dei grandi numeri, ovviamente, che si confanno a quello che sono appunto quello che è il nostro movimento. Però ecco, partirei sì da questa determinazione, Saso. Io sono d'accordissimo con te e nonostante, ecco, sono più anziano rispetto forse a quel elettorato giovane a cui ci dobbiamo rivolgere, ecco, dobbiamo andare avanti e non fermarci e dare appunto speranza a tutti a quegli elettori che mi hanno chiesto in questa settimana che fine farà il movimento di sinistra. Bene, dalle tue parole secondo me abbiamo appreso che andremo avanti con forza più di prima. Tu che dici, Chicco?
Beh, io dico che non c'è dubbio che andrà così, anche io sono molto in linea con le parole di Saso, insomma so che sono anche condivise da altri compagni e compagne che hanno attraversato questo processo giovane ma comunque molto interessante che è stato l'Unione Popolare. Lo diceva Saso, è nato, diciamo, tra virgolette il 9 luglio come data, ma insomma era un processo che era già in itinere precedentemente nei movimenti e non solo, e poi dopo 5 giorni ha subito dovuto fare i conti col crollo del governo, per cui è chiaro che, come tutti i processi, ha delle fasi di interruzione, di crisi o di sviluppo spesso molto poco prevedibili e dettati da tempi che fuoriescono dalla capacità di previsione di chi insomma li gestisce in qualche maniera. Però se questo andrà avanti, mi sa che noi invece ci dobbiamo fermare. Peppe, noto dal tuo sguardo che mi sa che siamo andati adeguatamente lunghi, ma le questioni erano tante. Per fortuna Salvatore è stato bravissimo nel spiegare, proprio nel senso tecnico, tutti i nodi che erano politici, erano complessi, riguardavano il futuro e che meritavano adeguato spazio, perché altrimenti con i post di Facebook importanti per certi versi o i tweet non si riesce mai ad approfondire. Ecco, i media anche a questo dovrebbero servire, a dibattere con tempi che non debbano essere necessariamente quelli che tutti vogliono, le 150 caratteri, perché alcune questioni necessitano appunto di un approfondimento che appunto i social media non riescono invece a permettere. Non so se Salvatore vuole aggiungere qualcosa prima della chiusura. Saso, hai qualcosa che non hai detto, che ti è sfuggito e che invece vorresti mettere come chiusura di questa trasmissione?
No, ma ce ne sono tante, però al limite ci teniamo in contatto e vi terrò al corrente, insomma, di ogni avanzamento. Io quello che posso promettere è che io, come altre compagne e compagni, sicuramente quelli dell'ex OPG Soppazzo, cercheremo in tutti i modi, insomma, di portare avanti questa cosa. Quindi quello che ci interessa è arrivare comunque a non mollare il terreno della rappresentanza politica delle classi popolari, perché ce n'è troppo troppo bisogno. Quindi siamo già operativi, insomma, in questi giorni, già con una serie di piazze. C'è una sensibilità giovanile forte, ecco, questa è l'unica cosa che posso dire, che già tanti ragazzi ci stanno contattando, anche chi non ci ha votato, per chiedere se facevamo qualcosa contro il fatto che la Meloni è salita. Era prevedibile, però vederlo è tutta un'altra cosa, e questi mi sembrano dei segnali, insomma, importanti che dobbiamo cogliere, dobbiamo organizzare, insomma. Quindi restiamo aggiornati, perché ci saranno, credo, tante belle novità.
Benissimo, allora io direi che dopo queste parole di speranza, che soprattutto si riflettono su un futuro che deve essere il nostro, e sposo le parole sia tue che di Peppe, insomma, il futuro come priorità e non il passato come dogma, ecco, possiamo concludere così questa trasmissione ringraziando Salvatore per la sua disponibilità, per la sua capacità appunto di sintetizzare questioni così complesse, di sciogliere nodi altrimenti di difficile interpretazione. Ringraziamo Peppe perché appunto, al di là della sua capacità tecnica e delle sue selezioni musicali, è sempre estremamente prezioso nella sua funzione catalizzatrice delle sensibilità che costantemente lo contattano, riempiono di telefonate, di messaggi, chiedendo delle risposte sempre più complesse. E ringraziamo ovviamente chi ci ascolta, ringraziamo Gemini Network in particolare, che è questo network appunto di cui abbiamo in qualche maniera parlato, anche se non l'abbiamo nominato, questo insieme di radio indipendenti che appunto cerca di diventare qualcosa che possa essere più visibile delle singole nostre preziosissime esperienze. E direi che se Peppe non vuoi aggiungere altro, io darei appuntamento direttamente alla prossima settimana. Cercheremo ovviamente di marcare il terreno della quotidianità, non dimenticandoci dei temi che comunque hanno un respiro più ampio e che costantemente cerchiamo di mantenere, su cui cerchiamo di mantenere sempre l'attenzione, non dimenticando ad esempio che c'è una guerra in corso che assume dei toni sempre più pesanti e che obiettivamente spaventa un po' tutti noi. Peppe, saluto te, saluto Salvatore, vi ringrazio ancora e saluto chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà ovviamente attraverso il podcast che sarà pubblicato sulla pagina di Gemini Network.
Grazie mille a tutte e tutti.
Buona giornata a chi ci ha ascoltato, buona giornata Peppe.
E mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto. E invece ci aiuta, ci buffano i capelli.
Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.